Dunque, ma che è una cosa importante, più chiari. Questa mattina faremo, adesso leggiamo, Esodo, capitolo 32, i versetti dall'1 al 14. Sì, vieni Ale, vieni.
Poi il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, si radunò intorno ad Aronne e gli disse: Orsù, facci un Dio che vada davanti a noi, perché quanto a Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che cosa sia avvenuto di lui. Aronne rispose loro: Staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli e delle vostre figlie, e portatemeli. Così tutto il popolo staccò gli anelli d'oro che avevano ai loro orecchi e li portò ad Aronne, il quale li prese dalle loro mani e, dopo averlo modellato con il cesello, ne fece un vitello di metallo fuso. Allora essi dissero: O Israele, questo è il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Quando Aronne vide questo, eresse un altare davanti ad esso e fece un bando che diceva: Domani sarà festa in onore dell'Eterno. L'indomani essi si alzarono presto, offrirono olocausti e recarono dei sacrifici di ringraziamento. Il popolo si adagiò per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. L'Eterno disse allora a Mosè: Va, scendi, perché il tuo popolo, che hai fatto d'Egitto, si è corrotto. Si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si sono fatti un vitello di metallo fuso. Si sono prostrati davanti ad esso. Gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. L'Eterno disse ancora a Mosè: Ho visto questo popolo ed ecco, è un popolo dal collo duro. Or dunque, lasciami fare affinché la mia ira si accenda contro di loro e li consumi, ma di te io farò una grande nazione. Allora Mosè supplicò l'Eterno, il suo Dio, e disse: Perché, o Eterno, dovrebbe la tua ira accendersi contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dal paese d'Egitto con grande potenza e con mano forte? Perché dovrebbero gli egiziani dire: Egli li ha fatti uscire per fare loro del male, per ucciderli sui monti e per sterminarli dalla faccia della terra? Desisti dalla tua ira ardente e cambia la tua intenzione di far del male al tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco e di Israele, tuoi servi, ai quali giurasti per te stesso dicendo: Io moltiplicherò la vostra discendenza come le stelle del cielo e darò alla vostra discendenza tutto questo paese di cui ti ho parlato. Così l'Eterno creazione circa il male che aveva detto di fare al suo popolo.
Grazie.
Amen.
Grazie. Visto che sei qua, dice ancora, Zaccaria 14, 1-10.
Ecco, viene il giorno dell'Eterno. Allora le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per combattere contro Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate e le donne violentate. Una metà della città andrà in cattività, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni, come combatté altre volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a est, e il Monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo, da est a ovest, formando così una grande valle. Una metà del monte si ritirerà verso nord e l'altra metà verso sud. Allora voi fuggirete per la valle dei miei monti, perché la valle dei monti si estenderà fino ad Azzal. Sì, fuggirete come fuggiste davanti al terremoto ai giorni di Uzzia, re di Giuda. Così l'Eterno, il mio Dio, verrà e tutti i santi saranno con te. In quel giorno avverrà che non vi sarà più luce, gli astri luminosi si oscureranno. Sarà un giorno unico, che è conosciuto dall'Eterno. Non sarà né giorno né notte, ma verso sera vi sarà luce. In quel giorno avverrà che da Gerusalemme usciranno acque vive. Metà di esse andrà verso il mare orientale e metà verso il mare occidentale. Sarà così tanto d'estate che d'inverno. L'Eterno sarà re su tutta la terra. In quel giorno ci sarà soltanto l'Eterno e soltanto il suo nome. Tutto il paese sarà cambiato in pianura, da Geba a Rimmon, a sud di Gerusalemme, e Gerusalemme sarà innalzata e abitata nel suo luogo, dalla porta di Beniamino fino al posto della prima porta, fino alla porta dell'Angelo, e dalla torre di Ananel ai torchi del re.
Amen. C'è ancora... Aspetta, non te ne andare, tanto facciamo così, cambiamo. Oggi va così, diceva qualcuno. Allora andiamo in Giacomo. Dunque, leggiamo. Uno. Non mi dire, ho sbagliato a scrivere il versetto, perché dove è scritto che in lui non c'è che tu non sai cosa farei il giorno dopo, e che non me. Allora, un attimino, no, ma aspetta che è deficiente.
Incertezza del giorno di domani?
Sì, eccolo qua, sì, è qua. Allora, leggiamo dal 13... Versetto 13, capitolo 1. No, capitolo 1, quello che dico io. Versetto 13. Versetto 13 al 18 compreso.
Nessuno, quando è tentato, dica: io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è attirato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi, quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, genera la morte. Non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi. Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Egli ci ha generati di sua volontà, mediante la parola di verità, affinché siamo, in certo modo, le primizie delle sue creature.
Amen. Grazie, caro fratello. Allora, potete accomodarvi. Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento non vi è mutamento in Dio, non cambia la sua essenza, la sua sostanza, e né ombra di pentimento e rivolgimento. Allora, un attimino. Dunque, è chiaro cari fratelli che stiamo vivendo un momento molto particolare nella storia dell'umanità, se non ve ne siete accorti, molto particolare. E io dico, si farebbe bene a stare attenti, a guardare quello che sta scritto, perché questo è ciò che conta. Non tanto le nostre opinioni che si sono fatte nel frattempo, anche quelle di fede, perché uno dice una cosa, uno ne dice un'altra, e attraverso tutte queste cose ci facciamo delle opinioni, anche in base alle cose che stanno avvenendo in questi giorni. E come avrete notato, c'è... Voglio parlare questa mattina, e vogliamo parlare, di questa situazione che ha colto di sorpresa Israele. Ma come mai una nazione così potente adesso, il miglior servizio al mondo, di servizi segreti, eccetera, viene colta così di sorpresa? Forse non tutti hanno letto che sempre in Zaccaria 10, 10-12, aspettate un attimino, andiamo a cercarlo. Alberto. Ciao Alberto. Allora, sempre in Zaccaria, allora, vediamo, 10, è un brano abbastanza famoso. Vedete? No, scusate, io stamattina sto sballando le quote. 12. Allora, dice, qualcuno vuole leggere anche di là, anche, diciamo,
Zaccaria 10.
Sì, leggo. Dice, ecco, no? L'Eterno che ha disteso i cieli, posto le fondamenta della terra e formato lo spirito dell'uomo. Questo dichiara. Ecco. Vai avanti, ecco, io farò di Gerusalemme.
Ma qua?
12, 12.
Vengo di
qua perché... Sì.
Dal 10? Da quale verso?
Allora, il primo l'ho letto io.
No, ma dimmi da quale.
12:1.
12:1, ok. Così dice l'Eterno che ha disteso i cieli, posto le fondamenta della terra e formato lo spirito dell'uomo dentro di lui. Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti. Verranno pure contro Giuda, quando cingeranno l'assedio di Gerusalemme. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Tutti quelli che se la caricheranno addosso saranno interamente fatti a pezzi, anche se tutte le nazioni della terra fossero ordinate contro di lei. In quel giorno, dice l'Eterno, io colpirò di smarrimento tutti i cavalli e di pazzia i loro cavalieri. Aprirò i miei occhi sulla casa di Giuda, ma colpirò di cecità tutti i cavalli dei popoli.
Grazie.
Amen.
Allora, amen. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli, e tutti quelli che se la caricheranno addosso saranno interamente fatti a pezzi, anche se tutte le nazioni della terra fossero radunate contro di lei. Dunque, noi non dobbiamo farci sorprendere dalle opinioni del mondo attorno a quello che accade. Perché? Perché nessuno sa che pesci prendere. È scritto che, forse non ci ricordiamo, quando grideranno pace e sicurezza, una improvvisa rovina verrà loro addosso. Questo era un momento particolare per Israele, che stava tentando di trattare con l'Arabia Saudita una pace. Così come ha fatto con altri paesi arabi. È giusto, umanamente, cercare la pace. Nessuno su questo può metterci dubbi. Ma sicuramente noi non deve essere il nostro punto di vista. Non perché noi non amiamo la pace. Ma noi non amiamo la pace del mondo, perché quella è una falsa pace, è una pace armata. Io penso che e credo che ci facciamo delle visioni sbagliate quando valutiamo la parola di Dio, le cose che avvengono al di là della sua parola, delle cose che sono scritte. E quindi avremo delle brutte sorprese, anche noi. Allora, diciamo che in questi giorni è inutile dire che sono giorni tristi per Israele. Eppure, ma è chiaro, questo è chiaro, non c'è bisogno che me lo dicano i commentatori. Sentivo questi direttori di giornale che dicevano: con quali interlocutori può trattare la pace Israele? Con Hamas? Con gli altri che fanno finta di essere, ma tanto non hanno condannato quello che è successo. E non solo. Quindi ci troviamo di fronte a una realtà per la quale questa pace non può avvenire. Questi che hanno fatto questi gesti sono mossi dallo stesso spirito che ha mosso Hitler. Perché odia talmente tanto il popolo di Israele che lo vuol distruggere, in ogni caso. Ammazzare dei bambini, tagliarle la testa, bruciarli vivi, è solo il segno di qualcosa che non si vuole che esistano. Cioè è un odio talmente profondo che è inspiegabile. se non dal punto di vista spirituale. Fermi che... Ora, è chiaro che stiamo vivendo, anche noi siamo rattristati, ma il Signore ci dice che ci saranno guerre, rumori di guerre, badate di non turbarvi, perché bisogna, è necessario che ciò avvenga. Quindi non ci stupiamo più di tanto. E direi ancora, analizzando quello che è successo, adesso cerchiamo di analizzarlo anche io, diciamo, visto che la mia situazione della salute mi costringe ad avere più tempo di prima, diciamola così, beh, prendo piacere nell'ascoltare, nel capire. E quindi, ripeto, ho delle grosse risorse di apprendimento da un mondo molto più ricco del nostro spiritualmente, perché ci sono milioni e milioni di credenti. Ve l'ho già detto, parlo del mondo spagnolo, e grazie a Dio io capisco, perché poi gli argomenti sono quelli che conosciamo. E così ho ascoltato e il Signore mi ha messo in cuore di ci medita su queste cose qui. Perché come ha meditato questo fratello, l'altro, un pastore spagnolo, no? Cerca di ragionare, di capire queste cose in qualche modo. Perché tu non ci pensi finché non hai delle notizie. Però quando vedi che ci sono delle notizie, dici ma... E allora... Per quello dico che in questi giorni così tristi per Israele è bene non lasciarsi prendere dall'enfasi del sionismo. Sapete cosa significa? Cioè, sono a tutti i costi il popolo di Dio. No, il popolo di Dio è quello che fa la sua volontà. È scritto, non tutto Israele è Israele, no? Ma solo coloro che fanno la volontà di Dio, quelli gli appartengono. E allora è bene non lasciarsi prendere, noi siamo abituati, sapete, in qualche modo abbiamo avuto contatti con l'EDP, eccetera, eccetera. Ma è bene non lasciarsi prendere a questa enfasi per il sionismo del sionismo, ma saper analizzare i fatti con cura e per il nostro insegnamento. Allora, cerchiamo, sono avvenute delle cose che noi non possiamo non analizzare. Non possiamo. Allora, la parola di Dio cosa ci dice? Anche in Giacomo. Ci dice che Dio non può essere ingannato in nessun modo, in nessuna maniera. Prendiamo ad esempio ciò che sta avvenendo in Israele, perché è facile mitizzare Israele, quello ebreo, ma se uno considera l'ateismo sfrenato, ecco, ragioniamo su questo, l'ateismo sfrenato, della stragrande maggioranza della popolazione di Israele, non rimane senza risposta. Non rimane senza risposta. Allora, quello che è successo in questi giorni è facilmente individuabile con i giorni del vitello d'oro. Abbiamo letto poc'anzi, no? Cioè, dopo essere stati chiamati dalla schiavitù alla libertà, essere stati condotti nel deserto, solo per un minimo ritardo, perché Mosè si era presentato dall'Eterno per prendere istruzione. Questi si sono dati, capisci? Perché dice tardi, dove è finito? Abbiamo perso Mosè. E che cosa succede? Bene, facciamo per conto nostro. Facciamoci un Dio che vada davanti a noi. E hanno preso tutto quello che c'era, dalle monili, anelli, collane, tutto ciò che le donne avevano. E Aronne ne ha fatto un vitello d'oro. E come abbiamo letto, gli ha detto, ecco, tu sei il nostro Dio che ci ha fatto uscire dall'Egitto, sostanzialmente. Come il Signore abbia potuto sopportare tutto questo? L'ha fatto, perché sennò neanche noi non saremmo qua. Quindi consideriamo l'oltraggio, è stato fatto a Dio, come l'oltraggio che viene fatto oggi, ma anche nel nostro comportamento individuale. Non c'è bisogno di individuare per forza una società, una nazione particolare, come quella di Israele, per tutto questo. E allora hanno fatto il vitello d'oro, perché Mosè non tornava. E allora, siccome le cose tardano, secondo il nostro modo di pensare, ma lo dice anche Pietro nella sua lettera, dice, siccome, cioè molti ritengono, dice, come mai c'è tutto questo, le cose vanno sempre come prima, ma non succede niente di nuovo, secondo loro. Ecco, oggi Israele, in larga parte, visto che non trova una risposta, il problema è quello, non trova una risposta, perché la risposta la puoi trovare solo in Dio, in Gesù Cristo. Non nella tradizione, e quindi solo nel loro Messia, che dice, ma come mai non viene? Abbiamo il Tempio distrutto, sopra c'è la moschea che questi sciamannati, se toccano quella succede subito, la Terza Guerra Mondiale, non è che devi aspettare molto di più. A parte che non sappiamo questi giorni cosa può veramente succedere. E allora dobbiamo stare molto attenti nel enfatizzare il sionismo. Sì, i pionieri e tutto quel che si vuole, si è arrivati allo Stato di Israele in modo miracoloso, la guerra dei sei giorni è stata miracolosa, tutto quello che volete. Però bisogna stare molto attenti, noi dobbiamo stare attenti alle considerazioni che facciamo nei loro confronti, nei confronti di quello che sta succedendo. Allora, la parola ci dice che Dio non può essere, nessuno può beffarsi di Dio, nessuno. Allora, io ti ho regalato questo locale, ma le condizioni quali sono? Che tu riconosca che questo locale te l'ho dato io. e non solo, ma non che in questo locale addirittura fai il contrario del contrario per cui io te l'ho regalato. E dici, ma che me ne frega di me di te, una volta che ti ho regalato questo locale. E questo che sta succedendo in Israele. E stiamo attenti. Come dicevo, l'ateismo sfrenato, ormai della stragrande popolazione di Israele. Io vi dico, io ci sono delle cose che non sapevo, però leggendole dici, ma scusate, ecco perché è bene girare informati. L'ateismo sfrenato di grande parte della popolazione non rimane senza risposta. Quello che è successo in questi giorni è facilmente individuabile, come vi dicevo, con i giorni del vitello d'oro. Una festa, sapete, che viene organizzata, un rave party, come lo chiamano, nel sud di Israele. E che è successo? Dove migliaia di giovani si trovano per ballare, per usare droghe e fumi di ogni genere. Fermi. Dici, ma è per questo. Fermi. Ma la cosa più grave che aver messo come simbolo di libertà, sapete, ora noi dobbiamo fare quel che vogliamo, siamo liberi, il corpo è mio, decido io. Non so se qualcuno di voi ha visto il filmato di questo rave. In televisione l'hanno fatto vedere diverse volte. Questi ragazzi che ballano, tatuati, mezzi nudi. Proprio tutte le porcate che succedono qua da noi, uguale. Allora, questa festa viene organizzata nel sud di Israele, vicino al confine di Gaza, nemica storica di Israele nella storia. La cosa più grave è aver messo come simbolo, io non avessi visto questi filmati, non l'avrei saputo. Sopra la tenda, ieri vi ho girato l'immagine, due immagini vi ho girato, sopra la tenda c'era una grande statua di Buddha. Sapete, no? E tutto il mondo occidentale è diventato ormai, sapete, il buddismo è una filosofia atea, oltretutto, che permette tutta, anzi, questa serie di cose. E questo poi lo guardiamo più avanti. E quindi, come vediamo, la storia si ripete. Quando il popolo di Israele adorò il vitello d'oro, conosciamo le conseguenze che si sono verificate. Perché? E pensiamoci, in Dio non c'è variazione e mutamento. Egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Allora, c'è questa immagine molto breve che io vi ho girato, che ripeto, io l'ho presa e ho dovuto fare uno screenshot per poter, però quando che trovo posso farlo volentieri per cercare di informarvi. Che capeggia questo evento? Stiamo attenti a ciò che diciamo. Perché? Ma non è solo questo fatto di per sé, perché se è scollegato al resto, non capiamo la disgrazia nella quale sono finiti loro e tutto il popolo di Israele che continua. Perché in questo giorno sabato, era il giorno dello Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico, il famoso giorno, appunto, del pentimento, tutta la nazione, per tutto Israele è il giorno del digiuno, dell'adorazione, della preghiera. È il giorno in cui i credenti e non chiedono perdono a Dio per i loro peccati. È il giorno in cui si presentava il sommo sacerdote nel luogo santissimo, dopo aver chiesto il perdono, l'espiazione per i peccati del popolo e per se stesso. Poi usciva, quando aveva finito, e dava la benedizione sacerdotale a tutto il popolo, a tutto il popolo. E nel giorno di Yom Kippur in Israele praticamente non c'è traffico, quasi niente, non per le cose indispensabili, no? Non c'è traffico o altro. Le attività sono ridotte al minimo, proprio perché sia un giorno di raccoglimento. Quindi, pensate alla discrepanza. Ma sono successi ancora dei fatti che non di poco conto. Ecco, alcuni rabbini dicono che il giorno in cui Dio giudica il mondo è il giorno in cui dovrai metterti in sintonia con Dio, chiedere perdono a chi hai offeso, restituire ciò che hai rubato o il mal tolto, condonare i debiti, come sta scritto. È il giorno in cui alcuni religiosi, noi lo sapevamo, ma alcuni religiosi, una volta si chiamavano pi ebrei, cosa fanno? Montano una grande tenda al centro di Tel Aviv. Dove si invita la popolazione a leggere i sacri testi. Che compongono le preghiere. Per il giorno di Yom Kippur. Ebbene, sapete cosa è successo? Sono arrivati moltissime persone, non da altre parti, ma da Israele, nel giro delle bandiere molto colorate, no? LGBT, no? Che cosa hanno fatto? Hanno preso a calci questi religiosi a cui è stato detto a Tel Aviv no, queste cose no, a Tel Aviv no, a Tel Aviv non si porta la gente a pregare né in ginocchio né a chiedere perdono ma a riconoscere il ma né a riconoscere la Torah, niente di tutto questo. Quindi a questi disgraziati è stato concesso, e d'altro canto, una nazione concede il Gay Pride a Tel Aviv. Vogliono andare a Gerusalemme in tutti i modi. Questo ce l'hanno già fatto, con le bandiere, devono solo istituzionalizzarlo. Allora, però questi delle bandiere gay sono andati a Gerusalemme a mostrare il loro orgoglio. Ora, ma una settimana prima Israele si festeggiava la festa delle capanne, Sukkot. Bene? E questa festa è bellissima, perché la gente mangiava con le loro famiglie, in casa, e tutti ringraziavano Dio. Perché Dio si ringraziava Dio perché terminava la lettura della Torah, che era iniziata nell'ottobre dell'anno passato, nell'ultimo giorno. Tutti piangono e baciano i rotoli della legge, ringraziando Dio con gioia. Ecco, queste cose sono state proibite. Allora, che nel giorno del perdono non si sia mostrato alcun rispetto. Vediamo arriva. Alcun rispetto, cose che gli altri pretendono sempre, ma non le fanno. Non si è mostrato alcun rispetto. Ma ognuno ha fatto quel che ha voluto, società completamente laicizzata. Ma società completamente laicizzata. Chi ha potuto vedere dei filmati che i film che trasmettono su Netflix, come si chiama già, quella serie che ha avuto tanto successo, Fauda, brava, chi ha potuto vederlo, già lì, in quel filmato, non c'è niente di spirituale, e questa è la società, guardate che è così, non c'è proprio nulla di spirituale. Allora, non si è mostrato alcun rispetto. Nel giorno della festa della parola, migliaia di persone hanno deciso di andare nel deserto a celebrare il giorno della pace, lo chiamano loro. Il giorno della pace, non quella della Torah. Come ha detto Gesù, la mia pace non è quella del mondo. Non quella della Torah. E organizzare una festa dove c'erano tutte le droghe e tutte le bevande o il fumo che volevi. Ecco, dove Dio non è comparso da nessuna parte, perché non è stato richiesto, neanche richiesto. Non se vi rendete conto di tutto questo. Però, in mezzo a quella lussuria, come nel deserto, quando si adorava il vitello, vi ricordate? Il popolo è finito nella sfrenatezza, nella lussuria, uguale, è successa la stessa cosa. Ecco. Mentre adoravano il vitello d'oro, tutti ubriachi, eccetera, eccetera. Chi ha organizzato questa cosa, questa festa, lo ha fatto in piena disobbedienza a Dio. nel giorno dello Yom Kippur. Se vedete le immagini, se vi capita di questi video, potete rendervi conto della dissolutezza. Tutti ballavano nudi come animali selvatici, tatuati da ogni parte. Esattamente quello che succede qua. Perché? Per non farci mancare niente. Allora, io vi ho girato alcune immagini di questo Buddha che cappeggiava sopra la tenda e che domina la festa. Un Dio che non è Dio, un idolo dei popoli e delle filosofie occidentali, indiane e mondane. Allora, nel giorno in cui il popolo stava celebrando la parola di Dio, migliaia di persone ballavano attorno a queste immagini, consapevoli o no. Nel frattempo, nel cielo, cominciavano ad apparire delle macchioline, non so se l'avete visto, delle macchioline nere. Erano i terroristi e non si sono nemmeno accorti di questo, che sono arrivati e hanno fatto un massacro, e non solo, di cui poi hanno rapito 150 persone, bambini. Allora, la domanda è, la facciamo anche in questi giorni, come è possibile che una nazione così potente si sia fatta sorprendere in questo modo? Come è possibile? È scritto che se l'Eterno non costruisce la casa, invano si affaticano gli edificatori. Ecco, allora ti rendi conto ora come quando apriamo la porta a ciò che non piace a Dio. Parliamo per noi, noi. Egli non ci sostiene. Va contro la sua natura. Anzi, mettiamo a repentaglio tutte le nostre vite, e non solo quella fisica, ma soprattutto quella spirituale, perché non siamo in comunione con Lui. Allora, vi ho già detto in altre occasioni che mitizzare Israele è sbagliato. Noi dobbiamo prendere atto della storia e godere delle profezie di come il Signore ha mosso le cose e come loro miracolosamente sono rientrati in questa terra dopo 2000 anni. Questo è sicuro. Ma tutto il mondo dobbiamo guardare solo a Dio, non a quello che fa il popolo. Che abbiamo visto cosa fa il popolo alla fine. Io mi fido solo di ciò che Dio fa, che Dio compie. Perché queste mode, anche sono anche quelle delle DP, parliamoci chiaro, non è che le profezie avvengono necessariamente solo attraverso Israele. Non mi sembra. Se guardi la condizione del mondo in questi giorni, guardate, parlavo con una persona che conosco molto bene, due o tre anni più vecchia di me, benestante. Mi ha detto, io non guardo più, non riesco a guardare. quello che succede. Non è credente, per nulla. Perché questo mi angoscia, mi turba profondamente. Io voglio prendere come esempio una persona che io conosco molto bene, ma come il mondo credo che viva esattamente questo disagio, che viva queste paure, anche se ostentano il contrario, anche se le vede spensierate, che girano per strada, che corrono felici. Questa è l'angoscia delle nazioni, il Signore Gesù ci ha anticipato. E allora, vi ho già detto in altre occasioni che mitizzare Israele o gli ebrei senza riflettere, è sbagliato. Noi dobbiamo guardare solo ed esclusivamente a come il Signore ha operato e a come opera. Poi noi dobbiamo amarli, questo lo sottolineo, per via dei loro padri, perché ci hanno portato la scrittura. E perché il Signore ama nonostante tutto questo popolo. E allora, com'è che io posso mettermi in regola? Cosa devo fare per essere a posto davanti al Signore? E ve la dico una volta per sempre, una volta per tutte. Io Ferruccio, amo tutto ciò che il Signore ama. E odio tutto ciò che il Signore odia. È difficile. Vedi che non puoi sbagliare. Non è una cosa così complicata. Mi sembra che sia una cosa facile, no? Solo dobbiamo metterlo in pratica. Ecco. Quindi se io faccio questo, posso sbagliare, capito? Questo significa, come ci dice la scrittura nel Nuovo Testamento, significa, dice, ora voi siete un solo spirito con Dio. E se noi facciamo, se abbiamo questo sentimento, sicuramente ci troviamo in questa condizione di essere, parliamo di come facciamo ad essere uno spirito con Dio. Se io non amo quello che ama Lui e non odio quello che odia Lui, come faccio? Sicuramente non so che pesce prendere. Sicuramente sono sballato. Sicuramente le mie opinioni. E allora sì che scenderò nell'angoscia del mondo, di cui sono tutti terrorizzati. Tu senti i giornalisti, o chi vuoi che sia, commentano, bisognerebbe, sì, ma non hanno risposte. Anche loro sanno che diventa impossibile. Come faccio io a trattare con uno che non vuole trattare con me, che mi vuole distruggere, che non mi riconosce in nessun caso? Vedete, qualcuno si è reso conto. Poi ce ne sono molti che falsamente, per la loro politica di convenienza, sì, però, sì, ma, capite? Allora, per avere certezza di tutto questo. Possiamo, per non incappare e non finire come sono finiti questi qua, con queste brutte sorprese. Il giorno del pentimento, io sono chiamato a conformarmi alla richiesta di Dio. Ecco, io amo tutto ciò che il Signore ama e odio tutto ciò che il Signore odia. Ecco, questo è il mio testamento di questa mattina. Amen.